Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. In questo afoso pomeriggio romano cercheremo di non annoiarvi parlando di Europa e promettiamo di catturare la vostra attenzione, perché cercheremo di andare oltre tecnicismi e burocrazie e cercare di domandarsi cosa l'Europa fa per i giovani. Il nostro format si chiama Europa Giovane e ai microfoni di Radio Studio Europa abbiamo le studentesse del progetto Bijur. Io sono Nicoletta, a fianco a me c'è Giulia.
Ciao.
E ospite il consigliere speciale Media e Comunicazione, membro del Sistema Monetario Europeo, Thierry Vissol, che ringraziamo.
Grazie a voi.
Allora, la prima domanda si basa appunto su molti progetti che lei ha avviato e che testimoniano una sua capillare attenzione per l'informazione europea. Ne cito alcuni. Nell'ambito radiofonico, Studio Europa, la satira fumettistica, Una vignetta per l'Europa. Quindi per lei comunicare l'Europa è sicuramente una priorità, ma per noi, aspiranti giornalisti, aspiranti professionisti dell'informazione, è interessante sapere, al di là dei canali istituzionali di informazione, quali siano le forme comunicative su cui puntare per trasmettere i valori della comunità che nel contesto odierno probabilmente vacillano.
Non so se i valori stanno vacillando o se la gente non le sa utilizzare o non le utilizza o non le vuole utilizzare. Quindi non so se i valori non stanno muovendo, sono sempre le stesse da quando l'Europa esiste. Quali canali? Tutti. Cioè non c'è un canale specifico. Uno dei canali che io trovo più interessante è sicuramente la radio. Ma non si deve dimenticare niente, cioè la stampa, i libri, social networks, televisione, video, eccetera. Secondo me i social networks sono più pericolosi che altro. Si dice molto spesso che i social networks permettono di fare rete, eccetera, eccetera. È vero e è falso, perché diciamo sono costruiti per organizzare, direi, un certo comunitarismo, cioè si creano dei gruppi molto spesso chiusi, dove accettano solo l'informazione che li interessa.
Certo.
Per di più, gli operatori dei social networks creano degli algoritmi per appunto soddisfare, diciamo, la fame di qualcosa di questi gruppi. Cioè, grazie a questi algoritmi, grazie all'informazione che voi date sui social networks, possono identificare quali sono i vostri interessi e vi mandano solo quello che vi interessa. Quindi questo vuol dire un'assenza totale di possibilità di dialogo, di dibattiti, di contraddizione. E quindi questo è esattamente l'opposto della democrazia. Quindi da un lato i social networks permettono a chi lo vuole veramente di cercare di trovare delle informazioni diverse, ma per la grande maggioranza è piuttosto una chiusura che impedisce appunto di ricevere l'informazione che permetterebbe di riflettere.
La ringraziamo per averci illuminato sulla natura ambivalente dei social e passo la parola alla mia collega Giulia.
Buonasera dottor Vissolo, le volevo fare un'altra domanda inerente al suo libro È tutta colpa dell'Europa. Lei in questo libro indica appunto tre patologie dell'Europa, quindi insomma una sarebbe la mancanza di memoria, l'altra la complessità delle sue istituzioni e poi la confusione che ne deriva appunto da esse. Le volevo chiedere, a partire da questa diagnosi, come può un comunicatore, un professionista dell'informazione fornire chiarezza a un cittadino?
Prima di tutto rispondere alle sfide che sono la memoria e la comprensione della complessità. Ovviamente la memoria è qualcosa che si costruisce su un sapere e là sono i libri che sono i più importanti, sicuramente, perché se non si legge non si può avere memoria. Per di più aggiungerei che il libro, contrariamente a qualsiasi tipo di sito internet o social networks, è una memoria in sé. Cioè, se voi avete una libreria dove avete i vostri libri che avete letto, basta guardare il libro per sapere che cosa c'è dentro. Per di più, il meccanismo di lettura su un libro è totalmente diverso di quello su internet, per esempio. Quando si ha un libro in mano si può girare le pagine, si può ritornare indietro, si può ritrovare, si può scrivere. Il meccanismo di lettura stessa utilizza un meccanismo mentale diverso di quello che uno ha leggendo qualcosa, facendo un scroll. Quindi memoria è la cosa la principale, cioè vuol dire che un giornalista, prima di parlare di qualsiasi tipo di argomento, non solo deve conoscere o provare di avere un'idea di quello che è l'argomento, ma anche di vedere da dove viene. Perché questo è fondamentale per poter essere in grado eventualmente di dare, diciamo, una spiegazione, anche se non è specificamente il ruolo del giornalista, ma il giornalista deve essere in grado di intervistare una persona dando lui la possibilità di dare delle spiegazioni. Per questo la domanda deve essere preparata e richiede appunto di avere un po' di memoria e di capire un po' la complessità. Cioè parlare d'Europa effettivamente è estremamente complesso, perché al di là della complessità delle istituzioni, dei meccanismi, c'è anche tutta la complessità della maniera in quale è costruita questa Europa. Cioè, per esempio, se si parla di politica sociale o della crisi in Grecia, ok, quindi si parlano di politiche economiche e sociali. Esatto, sì. Ora, in termini di politica economica e sociale, la competenza primaria è quella del paese, non è quella dell'Unione. E quindi il giornalista che non lo sa comincia già a dire è colpa dell'Europa, quando non è colpa dell'Europa. Prendo un esempio: Cipro. Quando c'è stata la crisi del 2013 a Cipro, è stata presa una decisione di fare pagare ai clienti delle banche il costo del fallimento. Ok, è stato accusata l'Europa di volere fare pagare ai cittadini il fallimento delle banche. Ora, la proposta in questione non era una proposta dell'Unione, ma era una proposta del presidente di Cipro, che è venuto al Consiglio Ecofin, dove il paese in crisi deve presentare un piano per risolvere il problema, e lui ha presentato questo piano. Gli altri gli hanno detto: ma sa, questo è un po' pericoloso, avrà delle conseguenze. Ha detto: no, voglio fare così. Ha fatto così, poi si è reso conto che non funzionava e ha detto: è colpa dell'Europa. Il giornalista che non sa come funziona, che non sa che c'è questo, andrà a dire, a ripetere la parola finale: è colpa dell'Europa. E quindi è un mestiere complicato, e per questo che ci sono finalmente pochissimi giornalisti che sono in grado effettivamente di fare una buona informazione sul tema dell'Europa. E anche per questo che, non essendo in grado di farlo, la gente si annoia quando le ascoltano, o non capisce, o reagisce in una maniera sbagliata.
Infatti l'intento del corso a cui partecipiamo è proprio cercare di elaborare una tipologia di informazioni che potesse andare oltre i tecnicismi che spesso allontanano la gente, che poi insomma è costretta a riversarsi sul web, dove spesso c'è anche un problema di fonti, quindi la veridicità dell'informazione viene meno. Mi ricollego a quello che diceva, diciamo, delle controversie che spesso si creano fra uno Stato membro e l'Unione. Secondo lei si dovrebbe lavorare su una maggiore sinergia valoriale tra gli Stati membri?
Non capisco la parola strategia.
Sinergia, valoriale. Collaborazione fra i vari
Stati. Sì, sinergia capisco bene, ma non è tanto un problema di sinergia di valori. Il problema è di sapere se vogliamo fare un'unione con delle decisioni collegiali e solidali, o se sono interessi nazionali che sono prioritari. Il problema è che dal Trattato di Maastricht in poi tutte le modifiche dei trattati europei sono andati verso, diciamo, una rinazionalizzazione. Cioè che sempre di più le due istituzioni che dovrebbero difendere, da una parte, diciamo, l'Europa come entità, cioè la Commissione, e dall'altra parte i cittadini europei, cioè il Parlamento europeo, hanno sempre meno potere, e il potere lo ha il Consiglio europeo, cioè i capi di stati di governo. Siccome per di più le discussioni di questo Consiglio non sono pubbliche, possono dire qualsiasi cosa, ma quello che si svolge là è che ognuno prova di difendere
il proprio.
Ora il problema è che il proprio non può essere più importante del collettivo. Perché? Perché tutte le sfide sono delle sfide che si pongono a tutti, e quindi pensare che le frontiere ti possano proteggere di quello che si svolge nel resto del mondo non solo è un errore, ma è una stupidità e anche un pericolo per i cittadini stessi.
La ringraziamo.
Bene, grazie mille.
Io chiuderei su queste parole, che risultano essere lungimiranti, soprattutto sul tema frontiere.
Diciamo, è buon senso.
Esatto, è buon senso, che spesso non è troppo utilizzato. La ringraziamo.
Grazie a voi.
Grazie per il suo intervento.
brava se hai letto il mio libro.
Ok,
fuori,
grazie.
Fuori.
Allora, buonasera a tutti, adesso abbiamo un altro ospite che è il dottor Lorenzo Sigillino, che si occupa del settore economico in Commissione Europea. Le volevo fare una domanda, per quanto riguarda la sua carriera universitaria, secondo lei l'ha preparata in maniera pertinente sul suo ruolo professionale?
Sì, allora, buon pomeriggio a tutti per prima cosa.
Buon pomeriggio. E,
vi ringrazio per questa opportunità e devo dire che sì, la mia università mi ha preparato in maniera sufficiente. Poi ovviamente c'è da considerare che questo, essendo uno stage, è un primo passo verso l'inserimento nel mondo del lavoro vero e proprio. Quindi insomma questa opportunità va vista più come un modo per avvicinarsi verso le mansioni da svolgere poi nel futuro. E quindi sì, l'università è stata importante, poi ovviamente anche essere qui, essere sempre presente è qualcosa che insegna molto e lascia molto. Poi in preparazione per ruoli futuri nella carriera.
Ad esempio nel suo percorso accademico ha svolto delle esperienze, ad esempio mi viene in mente l'Erasmus, che l'hanno arricchita dal punto di vista professionale e culturale e se vogliamo anche valoriale rispetto all'Europa?
Beh, allora innanzitutto io studio scienze politiche, quindi insomma avevo già una preparazione su diritto europeo, istituzioni e quant'altro. Poi sicuramente lavorando qui, facendo una prima esperienza qui, che è un'istituzione europea, sicuramente l'Erasmus rappresenta un grosso vantaggio, perché l'Erasmus dà effettivamente l'opportunità di percepire quella che è la cultura europea vera e propria, perché l'Erasmus è sostanzialmente stare a contatto con tante persone di background diverso che condividono con te la stessa passione per il futuro e hanno più o meno le tue stesse opportunità da sfruttare, quindi insomma l'Erasmus è sicuramente qualcosa che avvicina i giovani alla cultura europea e per un'esperienza lavorativa di questo tipo sicuramente è un valore aggiunto, questo sicuro.
Le volevo chiedere, secondo lei l'Europa scommette sui giovani e i giovani farebbero bene a scommettere sull'Europa?
Allora,
è una domanda un po' contraddittoria.
Dunque, prima parte, cioè l'Europa scommette sui giovani? Sicuramente sì, l'Europa scommette sui giovani.
Ad esempio anche lo stesso stage che stai svolgendo, come sei venuto a conoscenza di questa possibilità?
Sì, no, infatti è proprio questo il punto. L'Europa scommette sui giovani, probabilmente siamo noi un po' scarsi, tra virgolette, a comunicarlo, nel senso che le opportunità che ci sono per i giovani sono probabilmente, facciamo il triplo di quelle di cui normalmente si viene a conoscenza, quindi insomma c'è un gap
di comunicazione,
un gap di informazioni abbastanza rilevante, quindi le opportunità ci sono e sono tante, probabilmente comunicandole meglio anche noi giovani avremmo la percezione che sì, l'Europa scommette su di noi molto di più di quello che pensiamo, quindi insomma questo è un gap che probabilmente l'informazione può colmare. E seconda parte della domanda, i giovani farebbero bene a scommettere sull'Europa, se non ricordo male.
Esatto.
E sì, farebbero bene, farebbero molto bene, perché l'Europa è per noi sostanzialmente un bacino di opportunità di cui noi ancora non abbiamo idea, ma se noi impegnassimo il nostro tempo nel cercare di scoprirle, nel cercare di approfondirle, noi probabilmente ci renderemmo conto che esiste per noi la possibilità giusta ed è data dalle istituzioni europee. Questo ve lo dico per esperienza, insomma un ragazzo che ha fatto abbastanza job searching, diciamo, quindi insomma ve lo dico perché effettivamente cercando poi alla fine si trova la cosa giusta, ecco.
Quindi lei pensa che le opportunità dell'Europa siano ben comunicate o che insomma ci debba essere una maggiore ricerca da parte dell'utente interessato in questo caso?
Purtroppo secondo me adesso tanto è dalla parte dell'utente, perché le piattaforme di ricerca ci sono, probabilmente si potrebbe far capire meglio ai giovani quali sono, dove sono, come trovarle, quando cercare. Questa è una cosa su cui sicuramente c'è da lavorare, perché effettivamente l'Europa forse è anche troppo grande, avendo miliardi di siti internet, poi alla fine diventa dispersivo. Per una persona che va a cercare non è così semplice sapersi muovere, quindi insomma...
Nel concreto lei come è venuta a conoscenza di questo sito?
Ho evaso la domanda.
Sì, le raggiro la domanda.
Ok, no, ma perché c'erano tante cose da dire, quindi avevo un attimo rimosso. E,
faccio finta di crederci.
Dunque, no, nel concreto noi abbiamo un sistema di stage in generale in tutte le istituzioni europee che è molto forte, quindi insomma abbiamo tante istituzioni che richiedono tirocinanti in modo molto frequente, quindi insomma cercando su internet poi ogni 3-6 mesi una posizione di stagista si libera all'interno dell'istituzione che, per la quale mostriamo maggiore interesse, diciamo. Nel mio caso io ho cercato sulla piattaforma per trovare tirocini all'interno della mia università. Mm-hmm. E questa piattaforma esiste per tutte le università italiane, ovviamente poi in base alla piattaforma si trovano opportunità diverse, però fatto rimane che nelle istituzioni europee c'è una buona probabilità di trovare anche attraverso l'università.
Perfetto, perfetto. La ringraziamo e le auguriamo in bocca al lupo per la sua carriera.
Vi ringrazio.
Buona serata.